Michele Neri legge Le avventure di Pinocchio, storie di un burattino di Carlo Collodi. Ottava puntata. Pinocchio, animato dalla speranza di arrivare in tempo a dare aiuto al suo povero babbo, nuotò tutta quanta la notte. E che orribile nottata fu quella! Diluviò, grandinò, tuonò spaventosamente e con certi lampi che pareva di giorno. Sul far del mattino gli riuscì di vedere poco distante una lunga striscia di terra. Era un'isola in mezzo al mare. Allora fece di tutto per arrivare a quella spiaggia, ma inutilmente. Le onde, rincorrendosi e accavallandosi, se lo abballottavano fra di loro come se fosse stato un fuscello o un filo di paglia. Alla fine, e per sua buona fortuna, venne un'ondata tanto potente e impetuosa che lo scaraventò di peso sull'arena del lido. Il colpo fu così forte che, battendo in terra, gli crocchiarono tutte le costole e tutte le congiunture. Ma si consolò subito col dire: «Anche per questa volta l'ho proprio scampata bella!» Intanto, poco a poco il cielo si rasserenò. Il sole apparve fuori in tutto il suo splendore e il mare diventò tranquillissimo e buono come un olio. Allora il burattino distese i suoi panni al sole per asciugarli e si pose a guardare di qua e di là se per caso avesse potuto scorgere su quella immensa spianata d'acqua una piccola barchetta con un omino dentro. Ma dopo aver guardato ben bene, non vide altro innanzi a sé che cielo, mare e qualche vela di bastimento, ma così lontana che pareva una mosca. «Sapessi almeno come si chiama quest'isola», andava dicendo. «Sapessi almeno se quest'isola è abitata da gente di garbo. Voglio dire, da gente che non abbia il vizio di attaccare ragazze ai rami degli alberi. Ma a chi posso domandarlo? A chi, se non c'è nessuno?» Questa idea di trovarsi solo in mezzo a quel gran paese disabitato gli messe addosso tanta malinconia che stava lì per piangere. Quando tutto a un tratto vide passare a poca distanza dalla riva un grosso pesce che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi con tutta la testa fuori dall'acqua. Non sapendo come chiamarlo per nome, il burattino gli gridò a voce alta per farsi sentire. «Ehi, signor pesce, che mi permette una parola?»
«Anche due»,
rispose il pesce, il quale era un delfino così garbato come se ne trovano pochi in tutti i mari del mondo. «Mi farebbe il piacere di dirmi se in quest'isola vi sono dei paesi dove si possa mangiare
senza pericolo di essere mangiati?» «Ve ne sono sicuro», rispose il delfino. «Anzi, ne troverai uno poco lontano di qui».
«E che strada si fa per andarvi?»
«Devi prendere quella viottola là, a mancina, e camminare sempre diritto al naso. Non puoi sbagliarti».
«Mi dica un'altra cosa. Lei che passeggia tutto il giorno e tutta la notte per il mare, non avrebbe incontrato per caso una piccola barchettina con dentro il mio babbo?»
«E chi è il tuo babbo?»
«È il babbo più buono del mondo, come io sono il figliolo più cattivo che si possa dare».
«Con la burrasca che ha fatto questa notte», rispose il delfino, «la barchettina sarà andata sott'acqua».
«E il mio babbo?»
«Ah, quest'ora l'avrà inghiottito il terribile pesce cane che da qualche giorno è venuto a spargere lo sterminio e la desolazione nelle nostre acque».
«Che è grosso di molto questo pesce cane?» domandò Pinocchio, che di già cominciava a tremare dalla paura.
«Se gli è grosso»,
replicò il delfino,
«perché tu possa fartene un'idea, ti dirò che è più grosso di un casamento di 5 piani e ha una boccaccia così larga e profonda che ci passerebbe comodamente tutto il treno della strada ferrata con la macchina accesa.
Mamma mia!
Gridò spaventato il burattino. E rivestitosi in fretta e furia, si voltò al delfino e gli disse:
Arrivedella, signor pesce! Scusi tanto dell'incomodo e mille grazie della sua garbatezza!
Detto ciò, prese subito la viottola e cominciò a camminare di un passo svelto, tanto svelto che pareva quasi che corresse. E a ogni piccolo rumore che sentiva, si voltava subito a guardare indietro per la paura di vedersi inseguire da quel terribile pesce cane, grosso come una casa di cinque piani e con un treno della strada ferrata in bocca. Dopo mezz'ora di strada, arrivò a un piccolo paese, detto il paese delle api industriose. Le strade formicolavano di persone che correvano di qua e di là per le loro faccende. Tutti lavoravano. Tutti avevano qualche cosa da fare. Non si trovava un ozioso o un vagabondo nemmeno a cercarlo col lumicino.
Ho capito, disse subito quello svogliato di Pinocchio. Questo paese non è fatto per me. Io non sono nato per lavorare.
Intanto la fame lo tormentava perché erano ormai passate 24 ore che non aveva mangiato più nulla, nemmeno una pietanza di veci. Che fare? Non gli restava che due modi per potersi sdigiunare: o chiedere un po' di lavoro o chiedere in elemosina un soldo o un boccone di pane. A chiedere l'elemosina si vergognava, perché il suo babbo gli aveva predicato sempre che l'elemosina hanno il diritto di chiederla solamente i vecchi e gli infermi. I veri poveri in questo mondo, meritevoli di assistenza e di compassione, non sono altro che quelli che, per ragione d'età o di malattia, si trovano condannati a non potersi più guadagnare il pane col lavoro delle proprie mani. Tutti gli altri hanno l'obbligo di lavorare e se non lavorano e patiscono la fame, tanto peggio per loro. In quel frattempo passò per la strada un uomo tutto sudato e trafelato, il quale da sé tirava con gran fatica due carretti carichi di carbone. Pinocchio, giudicandolo dalla fisonomia per un buon uomo, gli si accostò e, abbassando gli occhi dalla vergogna, gli disse sottovoce:
«Mi fareste la carità di darmi un soldo perché mi sento morire dalla fame?»
«Non un soldo solo», rispose il carbonaro, «ma te ne do quattro, a patto che tu mi aiuti a tirare a casa questi due carretti di carbone».
«Mi meraviglio»,
rispose il burattino quasi offeso.
«Per vostra regola io non ho fatto mai il somaro. Io non ho battinato il carretto». «Meglio per te», rispose il carbonaio. «Allora, ragazzo mio, se ti senti davvero morir di fame, mangia due belle fette della tua superbia e bada di non prendere un'indigestione».
Dopo pochi minuti passò per la via un muratore che portava sulle spalle un corbello di calcina.
«Fareste, galantuomo, la carità d'un soldo a un povero ragazzo che sbadiglia dall'appetito?»
«Volentieri, vieni con me a portar calcina», rispose il muratore, «e invece di un soldo te ne darò cinque».
«Ma la calcina è pesa», replicò Pinocchio,
«e io non voglio durar fatica». «Se non vuoi durar fatica, allora, ragazzo mio, divertiti a sbadigliare e buon pro ti faccia».
In meno di mezz'ora passarono altre 20 persone e a tutte Pinocchio chiese un po' d'elemosina, ma tutte gli risposero:
«Non ti vergogni, invece di fare il bighellone per la strada, va piuttosto a cercarti un po' di lavoro e impara a guadagnarti il pane».
Finalmente passò una buona donnina che portava due brocche d'acqua.
«Vi contentate, buona donna, che io beva una sorsata d'acqua dalla vostra brocca?»
disse Pinocchio, che bruciava dall'arsione della sete. «Bevi pure, ragazzo mio», disse la donnina posando le due brocche in terra. Quando Pinocchio ebbe bevuto come una spugna, borbottò a mezza voce asciugandosi la bocca:
«La sete me la sono levata,
così mi potessi levar la fame. La buona donnina, sentendo queste parole, soggiunse subito:
se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche d'acqua, ti darò un bel pezzo di pane.
Pinocchio guardò la brocca e non rispose né sì né no.
E insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto,
soggiunse la buona donna. Pinocchio dette un'altra occhiata alla brocca e non rispose né sì né no.
E dopo il cavolfiore ti darò un bel confetto ripieno di rosolio.
Alla seduzione di quest'ultima ghiottoneria, Pinocchio non seppe più resistere e, fatto un animo risoluto, disse:
pazienza, vi porterò la brocca fino a casa.
La brocca era molto pesa e il burattino, non avendo forza da portarla con le mani, si rassegnò a portarla in capo. Arrivati a casa, la buona donnina fece sedere Pinocchio a una piccola tavola apparecchiata e gli pose davanti il pane, il cavolfiore condito e il confetto. Pinocchio non mangiò, ma diluviò. Il suo stomaco pareva un quartiere rimasto vuoto e disabitato da 5 mesi. Calmati a poco i morsi rabbiosi della fame, allora alzò il capo per ringraziare la sua benefattrice. Ma non aveva ancora finito di fissarla in volto che cacciò un lunghissimo «Oh!» di meraviglia e rimase là incantato, con gli occhi spalancati, con la forchetta per aria e con la bocca piena di pane e di cavolfiori.
«Che cos'è mai tutta questa meraviglia?»
disse ridendo la buona donna.
Rispose balbettando Pinocchio. Gli è che voi somigliate, voi mi rammentate, sì, la stessa voce, gli stessi occhi, gli stessi capelli, sì, anche voi avete i capelli turchini come lei. Oh, fatina mia, ditemi che siete voi, proprio voi, non mi fate più piangere, se sapeste, ho pianto tanto!
E nel dir così, Pinocchio piangeva dirottamente e, gettandosi i ginocchioni per terra, abbracciava i ginocchi di quella donnina misteriosa. In sulle prime, la buona donnina cominciò col dire che lei non era la piccola fata dai capelli turchini. Ma poi, vedendosi oramai scoperta e non volendo mandare più a lungo la commedia, finì col farsi riconoscere. E disse a Pinocchio:
«Birba d'un burattino, come mai ti sei accorto che ero io? Gli è il gran bene che vi voglio quello che me l'ha detto. Ti ricordi? Mi lasciasti bambina e ora mi ritrovi donna. Tanto donna che potrei farti da mamma. Lo caro di molto, perché così invece di sorellina vi chiamerò la mia mamma.
Gli è tanto tempo che mi struggo di avere una mamma come tutti gli altri ragazzi, ma
come avete fatto a crescere così presto?
È un segreto.
Insegnatemelo, vorrei crescere un poco anche io.
Non lo vedete? Sono sempre rimasto alto come un soldo di cacio.
Ma tu non puoi crescere, replicò la fata.
Perché?
Perché i burattini non crescono mai. Nascono burattini, vivono burattini e muoiono burattini.
Oh, sono stufo di far sempre burattino,
gridò Pinocchio dandosi uno scappellotto.
Sarebbe ora che diventassi anche io un uomo come tutti gli altri.
E lo diventerai
se saprai meritartelo.
Davvero? E che posso fare per meritarmelo? Una cosa facilissima. Avvezzarti a essere un ragazzino per bene.
E che forse non sono?
Tutt'altro. I ragazzi per bene sono ubbidienti e tu invece...
Io non ubbidisco mai.
I ragazzi per bene prendono amore allo studio e al lavoro e tu...
Io invece faccio il bighellone e il vagabondo tutto l'anno.
I ragazzi per bene dicono sempre la verità.
E io sempre le bugie.
I ragazzi per bene vanno volentieri alla scuola.
E a me la scuola mi fa venire i dolori di corpo. Ma da oggi in poi voglio mutar vita.
Me lo prometti?
Lo prometto. Voglio diventare un ragazzino per bene e voglio essere la consolazione del mio babbo. Dove sarà il mio povero babbo a quest'ora?
Non lo so.
Avrò mai la fortuna di poterlo rivedere e abbracciare?
Credo di sì. Anzi, ne sono certa. A questa risposta fu tale e tanta la contentezza di Pinocchio che prese le mani alla fata e cominciò a baciargliele con tanta foga che pareva quasi fuori di sé. Poi, alzando il viso e guardandola amorosamente, le domandò:
«Dimmi, mammina, dunque non è vero che tu sia morta?»
«Par di no», rispose sorridendo la fata.
«Se tu sapessi che dolore e che serratura alla gola che provai quando lessi qui giace!»
«Lo so, ed è per questo che ti ho perdonato. La sincerità del tuo cuore mi fece conoscere che tu avevi il cuore buono. E da ragazzi buoni di cuore, anche se sono un po' monelli e avvezzati male, c'è sempre da sperar qualcosa. Ossia, c'è sempre da sperare che rientrino sulla vera strada. Ecco perché son venuta a cercarti fin qui. Io sarò la tua mamma.»
«Oh, che cosa bella!»
gridò Pinocchio saltando dall'allegrezza. «Tu mi ubbidirai e farai sempre quel che ti dirò io.»
«Volentieri, volentieri, volentieri!»
«Fino da domani», soggiunse la fata, «tu comincerai con l'andare a scuola.» Pinocchio diventò subito un po' meno allegro. «Poi sceglierai a tuo piacere un'arte o un mestiere.» Pinocchio diventò serio. «Che cosa brontoli fra i denti?» domandò la fata con un accento risentito.
«Dicevo...»
mugolò il burattino a mezza voce.
«Che oramai, per andare a scuola, mi pare un po' tardi.»
«No, signore, tieni a mente che per istruirsi e per imparare non è mai tardi.»
«Ma io non voglio fare né arti né mestieri.»
«Perché?»
«Perché a lavorare mi par fatica.»
«Ragazzo mio», disse la fata, «quelli che dicono così finiscono quasi sempre o in carcere o all'ospedale. L'uomo, per tua regola, nasca ricco o povero, è obbligato in questo mondo a far qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a lasciarsi prendere dall'ozio. L'ozio è una bruttissima malattia e bisogna guarirla subito, fin da ragazzi. Se no, quando siamo grandi, non si guarisce più.» Queste parole toccarono l'animo di Pinocchio, il quale, rialzando vivacemente la testa, disse alla fata:
«Io studierò. Io lavorerò, io farò tutto quello che mi dirai, perché, insomma, la vita del burattino mi è venuta a noia e voglio diventare un ragazzo a tutti i costi. Me l'hai promesso, non è vero?»
«Te l'ho promesso, e ora dipende da te.» Il giorno dopo, Pinocchio andò alla scuola comunale. Figuratevi quelle birbe di ragazzi quando videro entrare nella loro scuola un burattino. Fu una risata che non finiva più. Chi gli faceva uno scherzo, chi un altro, chi gli levava il berretto di mano, chi gli tirava il giubbettino di dietro,
chi si provava a fargli con l'inchiostro due grandi baffi sotto il naso e chi si attentava perfino a legargli dei fili a mani e piedi per farlo ballare. Per un poco Pinocchio usò disinvoltura e tirò via, ma finalmente, sentendosi scappare la pazienza, si rivolse a quelli che più lo tafanavano e si pigliavano gioco di lui e disse loro a muso duro:
«Badate ragazzi, io non sono venuto qui per essere il vostro buffone, io rispetto gli altri e voglio essere rispettato.»
«Bravo Berlicche, hai parlato come un libro stampato!»
urlarono quei monelli buttandosi via dalle matte risate.
e uno di loro, più impertinente degli altri, allungò la mano con l'idea di prendere il burattino per la punta del naso. Ma non fece in tempo, perché Pinocchio tese la gamba sotto la tavola e gli consegnò una pedata negli stinchi.
«Oi! Che piedi duri!»
urlò il ragazzo stropicciandosi il livido che gli aveva fatto il burattino.
«E che gomiti! Anche più duri dei piedi!»
disse un altro che per i suoi scherzi sguaiati si era beccato una gomitata nello stomaco. Fatto sta che dopo quel calcio e quella gomitata, Pinocchio acquistò subito la stima e la simpatia di tutti i ragazzi di scuola. E tutti gli facevano mille carezze e tutti gli volevano un bene dell'anima. E anche il maestro se ne lodava perché lo vedeva attento, studioso, intelligente, sempre il primo ad entrare nella scuola, sempre l'ultimo a rizzarsi in piedi a scuola finita. Il solo difetto che avesse era quello di bazzicare troppi compagni e fra questi c'erano molti monelli conosciuti per la loro poca voglia di studiare e di farsi onore. Il maestro lo avvertiva tutti i giorni e anche la buona fata non mancava di dirgli e di ripetergli più volte: «Bada, Pinocchio, quei tuoi compagnacci di scuola finiranno prima o poi col farti perdere l'amore allo studio e forse, forse, col tirarti addosso qualche grossa disgrazia».
«Non c'è pericolo»,
rispondeva il burattino facendo una spalluccia e toccandosi con l'indice in mezzo alla fronte come per dire «c'è tanto giudizio qui dentro». Ora avvenne che un bel giorno, mentre camminava verso scuola, incontrò un branco dei soliti compagni che andandogli incontro gli dissero:
«Sai la gran notizia?»
«No».
«Qui nel mare vicino è arrivato un pesce-cane grosso come una montagna».
«Davvero?»
«Che sia quel medesimo pesce-cane di quando affogò il mio povero babbo».
«Noi andiamo alla spiaggia per vederlo. Vieni anche tu?»
«Io no, voglio andare a scuola».
«Che ti importa della scuola? Alla scuola ci andremo domani. Con una lezione di più o con una lezione di meno, si rimane sempre gli stessi somari».
«E il maestro che dirà?»
«Il maestro? Il maestro si lascia dire. È pagato apposta per brontolare tutto il giorno».
«E la mia mamma?»
«Le mamme non sanno mai nulla»,
risposero quei malanni.
«Sapete cosa farò?»
disse Pinocchio.
«Il pesce cane voglio vederlo per certe mie ragioni, ma andrò a vederlo dopo la scuola».
«Povero sciucco!»
ribatté uno del branco.
«Che credi che un pesce di quella grossezza voglia star lì a fare il comodo tuo? Appena si è annoiato, piglia il direzione per un'altra parte e allora chi si è visto, si è visto».
«Quanto tempo ci vuole di qui alla spiaggia?»
domandò il burattino.
«Fra un'ora siamo bella andati e tornati».
«Dunque, via! E chi più corre più bravo!»
gridò Pinocchio. Dato così il segnale della partenza, quel branco di monelli, coi loro libri e i loro quaderni sotto il braccio, si messero a correre attraverso ai campi. E Pinocchio era sempre avanti a tutti, pareva che avesse le ali ai piedi. Di tanto in tanto, voltandosi indietro, canzonava i suoi compagni rimasti a una bella distanza. E nel vederli ansanti, trafelati, polverosi e con tanto di lingua fuori, se la rideva proprio di cuore. Lo sciagurato, in quel momento, non sapeva a quali paure e a quali orribili disgrazie andava incontro.